Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
Per una economia come quella del nostro paese, alle prese da oltre un ventennio con un problema di bassa crescita e produttività stagnante, la sfida che ora è resa più urgente dalle drammatiche conseguenze della pandemia è di avviare finalmente, grazie alle risorse in arrivo dall'Unione Europea, una fase di sviluppo stabile e duratura. Pare quindi molto utile riflettere e indagare sulle cause che hanno determinato dall'inizio degli anni 2000 in poi il rallentamento della nostra economia, che già prima che esplodesse la doppia crisi finanziaria del 2008-2009 e del 2011-2013 doveva fare i conti con tassi di crescita decisamente inferiori alla media europea. Si è discusso a lungo dei colli di bottiglia, i nodi di natura strutturale che frenano la nostra economia, rigidità del mercato del lavoro, giustizia civile dei tempi biblici, istruzione, fisco, pubblica amministrazione, l'endemico grave divario di crescita tra il Mezzogiorno e le altre parti del paese, ma vi sono anche altre motivazioni. Un libro appena pubblicato da Einaudi, dal titolo emblematico Declino Italia, ci offre diverse chiavi di interpretazione e di analisi. L'autore è l'economista Andrea Capussela, che ha scritto un'ampia analisi del sistema politico-economico italiano per la casa editrice dell'Università di Oxford e prima ha lavorato sullo sviluppo dei paesi in transizione anche per conto dell'Unione Europea. Buonasera e benvenuto, professore.
Buonasera, buonasera.
Allora, ascoltiamo prima di tutto insieme questo passaggio della prefazione del libro in cui si risponde al quesito chiave. Quali sono le cause del declino del nostro paese?
L'Italia è in declino perché è organizzata in modo iniquo e inefficiente e perché non si è mai veramente posta quella domanda. La prima risposta può suonare ovvia, la seconda sbagliata. Perché politici, commentatori e cittadini dibattono incessantemente del malessere della società e dei possibili rimedi. Si parla meno delle cause, però, e quando ciò avviene, la discussione tende a essere dominata da tesi che accusano cause esterne, come i migranti, l'euro, Bruxelles, la globalizzazione. Tranne la prima, ciascuna di queste spiegazioni ha un fondamento. Ma se è vero che l'Italia è organizzata in modo iniquo e inefficiente, parlare solo di esse equivale a rimuovere la domanda di fondo. L'abbiamo rimossa perché quando si intuisce che le radici del problema sono profonde, fare i conti con la realtà è difficile. L'Italia ristagna da un quarto di secolo perché la produttività si è bloccata. La crescita richiede mercati aperti alla concorrenza e regole uguali per tutti. La risposta al quesito perché l'Italia ha smesso di crescere è perché ha smesso di innovare e non ha saputo far fronte alla bassa mobilità sociale. Occorre prima di tutto rafforzare la supremazia della legge e la responsabilità politica.
Ecco, allora, Andrea Capussela, all'origine del declino del nostro paese vi è dunque una pluralità di motivazioni economiche, sociali, politiche, ma anche culturali, stando a quello che emerge dal suo libro.
Le cause sono molte e ciò complica la loro comprensione. Per questo nel libro ho tentato di distinguere tra cause prossime, cause profonde, cause solo apparenti. Il debito pubblico, per esempio, è un sintomo macroscopico, ma è più un effetto delle cause che discuteremo che una causa essa stessa di questo malessere. L'euro, la globalizzazione, il cambiamento tecnologico erano opportunità di sviluppo che abbiamo in larga parte mancato per le cause che discuteremo. E ora in parte ci aiutano, ma in parte ci ingessano o ci limitano, quindi fanno parte del problema ma non lo hanno determinato. Pesano anche le disuguaglianze naturalmente, ma questo non è un problema singolarmente nostro e ne parlerei magari dopo. La catena causale che ho tentato di ricostruire parte dalla constatazione che il malessere sociale e anche politico che vediamo non sarebbe così grave se crescessimo di più. Basti pensare che in termini reali il reddito pro capite già prima della pandemia era all'incirca sul livello della metà degli anni 90. In Francia, in Germania, anche in Spagna è superiore di circa un quarto rispetto ad allora. E la ragione è che già prima del 2008 crescevamo pochissimo. Le crisi del 2008, 9, 2011, 13 sono state profondissime, è stato il peggiore periodo della storia unitaria, e in seguito la ripresa è stata lentissima. Per cui bisogna capire perché non cresciamo. La catena causale che ho tentato di ricostruire va dalla produttività all'organizzazione della società. Ora, se vuole la riassumo subito, oppure la vediamo passo dopo passo.
Beh sì, anche perché queste sono le cause, però anche nel libro vengono elencate anche delle possibili vie d'uscita, cioè il declino non è una tendenza irreversibile.
Assolutamente, secondo me sono tutte cause reversibili, secondo me hanno una logica relativamente chiara, che è ferrea da un lato, ma reversibile dall'altro. Vediamo velocissimamente, come dire, la tesi di fondo. Non cresciamo perché siamo poco produttivi perché innoviamo troppo poco. Le economie sviluppate vicine alla frontiera mondiale della produttività, della tecnologia, come si dice, per crescere hanno bisogno di generare anche innovazione. E l'innovazione non si genera abbastanza se, come dire, le condizioni non sono uguali per tutti. Per cui ci vuole concorrenza per avere mercati aperti a nuove idee, a nuove innovazioni, a nuovi innovatori, e anche supremazia della legge, ossia condizioni uguali per tutti, ossia una legge uguale per tutti che non protegge le posizioni acquisite, in modo appunto che ci sia spazio per tutti. Dietro queste idee c'è un po' l'idea del fatto che la crescita economica è un fenomeno dialettico nei quali i nuovi innovatori scalzano i precedenti innovatori e realizzano quella che si chiama distruzione creatrice, che ci porta a passare dal trasporto a cavallo al treno a vapore, al treno elettrico, eccetera. Certo. Quindi il cuore del tema, lo snodo principale è che la supremazia della legge è debole e la legge, sappiamo, è relativamente poco rispettata in Italia, e io cerco di fare un passo in avanti e dire: la supremazia della legge è debole perché la responsabilità politica anch'essa è debole. Per responsabilità politica intendo, come dire, tutto ciò che assoggetta i governanti alla critica pubblica, quindi il voto naturalmente, ma anche la qualità del discorso pubblico, dei media, eccetera. Certo. Siccome la legge tende a proteggere i deboli rispetto ai forti, non si può avere debole supremazia della legge se non vi è anche debole responsabilità politica, ossia se i governanti non hanno, se ai governanti manca dal basso, dalla società, la pressione per far sì che le condizioni siano uguali per tutti.
Sì, certo, e poi abbiamo a che fare con fenomeni endemici come la corruzione e l'evasione fiscale, di cui lei parla diffusamente nel libro.
Esattamente, e lì il problema è che dentro il quadro che sto discutendo, secondo me quei fenomeni resistono perché dietro di loro c'è un equilibrio che fa sì che le persone, anche le imprese che ne sono vittime, perché le considero vittime, troppo spesso per loro è razionale accettare quel sistema. Faccio l'esempio chiarissimo del clientelismo, che dove prevale il clientelismo, per avere lavoro nel settore pubblico spesso di fatto bisogna legarsi a un politico. Tutti sanno che questo è dannoso per loro, perché i politici clientelari, che dipendono dal voto clientelare e non dalla bontà dei programmi, tipicamente non saranno buoni amministratori. Tutti sanno che questo non è un buon sistema, ma rifiutarlo può voler dire la disoccupazione. Per cambiare le cose bisogna che tutti lo rifiutino, e tutti lo rifiuteranno se, oltre ad avere una forte ragione essi stessi di rifiutarlo, potranno ragionevolmente attendersi che anche altri lo rifiuteranno. Bisogna muoversi tutti assieme. Finché non c'è un segnale, che non può che venire dalla politica, che tutti si muovano assieme perché il cambiamento sarà reale, finché non c'è quello può essere individualmente razionale piegarsi a questi fenomeni. Quindi vediamo che evasione fiscale, corruzione, clientelismo, anche, ma anche altre cose, la scarsa credibilità dei bilanci delle imprese, per esempio, sono problemi che persistono.
Ora abbiamo davanti, professor Capussela, abbiamo quasi esaurito il nostro tempo, però forse riusciamo a trattarla velocemente, e la sfida decisiva è questa, appunto, con il recovery plan, cioè con i fondi europei. Questa è un'occasione storica per il nostro paese.
È un'occasione storica perché sono tanti soldi, perché sono assieme a un grande programma europeo nel quale ci saranno sinergie, perché fa parte di un programma che potrebbe cambiare il voto all'Unione Europea, che è una cosa cruciale per il nostro stesso sviluppo. La coincidenza di questo piano con i nostri problemi che discutevo prima è che questo crea una spinta, un'ottima occasione per le forze politiche italiane, ma l'intera società civile, di formulare finalmente una visione dell'Italia del futuro che sia sufficientemente attraente e credibile per dare quel segnale ai cittadini e alle imprese che si può uscire da quegli equilibri inefficienti che soffocano la crescita.
Mi fa molto piacere che lei citi il tema della visione, soprattutto in un programma che non a caso si chiama Next Generation EU. Professor Capussela, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi questa sera, per averci illustrato i temi prevalenti del suo libro molto interessante Declino Italia. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, alla settimana prossima, e ancora buona serata, Andrea Capussela.
Buona serata a voi, grazie.